Oh, buongiorno Giovanni Conti, ben ritrovato.
Buongiorno Claudio, ben ritrovato a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Ed è proprio così, il Compact Disc ha appena compiuto 40 anni, infatti la prima uscita del supporto risale all'ottobre del 1982 in Giappone, mentre negli Stati Uniti e in Europa è stato commercializzato a partire dal marzo del 1983. E quindi insomma un anniversario abbastanza dilatato, noi ci inseriamo
certo
all'interno, no, di queste date, ed è insomma una crescita lenta quella del CD all'inizio. Insomma, ce lo ricordiamo un po' tutti, però è stata chiaramente una sorta di rivoluzione con tanti aspetti diversi, aspetti diciamo storici legati alla discografia ed evidentemente anche aspetti tecnici. E noi vogliamo considerare questi due aspetti e lo facciamo innanzitutto con una voce nota agli ascoltatori di Rete 2, ovvero al musicologo musicista Franco Fabri. Buongiorno Franco, ben trovato.
Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori.
E un esperto, anzi potremmo dire l'esperto di alta fedeltà, già in passato ospite dei nostri microfoni, Enzo Carlucci, ben ritornato Enzo.
Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori.
Beh, io comincerei, Giovanni, proprio come dire, a fare un po' di storia, no? Cioè, come è avvenuto questo passaggio, non solo dal punto di vista tecnico, ne parleremo tra poco con Enzo Carlucci, ma diciamo sul piano storico, diciamo così, che cosa ha rappresentato l'avvento del compact disc, Franco Fabri?
Beh, un enorme cambiamento nell'industria. Faticoso, sofferto, perché era una decina d'anni che esisteva già la tecnologia della registrazione digitale anche a livello commerciale. Volendo, diciamo, un appassionato di alta fedeltà facoltoso avrebbe potuto comprare un convertitore digitale analogico e delle videocassette di formato professionale con delle registrazioni digitali, ma poi un supporto di facile distribuzione e anche con diciamo un player di prezzo accessibile era atteso da molto tempo e soltanto diciamo verso la fine degli anni 70, primi anni 80 cominciò a essere sviluppato e poi realizzato dalla Philips e dalla Sony. Ci sarebbe da aggiungere un piccolo dettaglio che non ha a che fare tanto con la digitale che il compact disc, ma negli anni precedenti, nei primi anni 70, l'industria discografica e l'industria delle apparecchiature audio era andata incontro a uno dei fiaschi più clamorosi della storia che ancora oggi vengono studiati nelle università, soprattutto negli Stati Uniti, che era stato la quadrifonia. Cioè un sistema che doveva garantire, per così dire, un progresso rispetto alla stereofonia con quattro canali da disporre attorno all'ascoltatore invece soltanto due con le relative casse. Sfortunatamente tutti i giocatori, diciamo, di questo mercato scelsero delle soluzioni proprietarie, cioè ognuna delle grandi società che producevano giradischi, amplificatori, eccetera, e ognuna delle case discografiche scelse un sistema diverso, quindi, ed erano incompatibili fra di loro. Questo portò a un disastro commerciale perché nessuno voleva rischiare di diciamo mettersi alle dipendenze di uno solo di questi fornitori, poi forse la quadrifonia non era così necessaria, eccetera. Quindi questo spiega perché, quando si trattò di affrontare questo passaggio importante della realizzazione di un supporto digitale, due dei più grossi operatori del mercato dell'epoca, cioè Philips e Sony, decisero di tentare l'avventura insieme e poi anche di pubblicare i dati della loro realizzazione in modo che anche altri potessero produrre dei compact disc e degli apparecchi per suonarli.
Enzo Carlucci, Franco Fabri ci ha fatto un po' il quadro storico di questa vicenda legata appunto alla storia del compact disc. Il mondo dell'alta fedeltà, gli esperti, gli espertissimi, quando uscì il compact disc, naturalmente come dire, accolsero con entusiasmo la novità, ma non evitarono di mostrarne anche i limiti dal punto di vista proprio dell'alta fedeltà.
Sì, allora, in realtà in quegli anni si era in attesa di un'innovazione che potesse portare il digitale anche nelle case di tutti. Quindi in realtà io ricordo anche comunque due esperimenti paralleli che erano stati nell'ambito della compressione, il mini disc, il DCC, proprio per parlare anche di quelli che sono stati i più grossi fiaschi nell'ambito dell'alta fedeltà. Il CD venne preso con interesse e repulsione, perché il mondo dell'altissima fedeltà è fatto di, al di là di luoghi comuni, ma anche e soprattutto di come dire, di abbastanza non propensione alla novità. Quindi lo si studiò per diversi anni. Io stesso il primo CD lo comprai nel 90, no? Avevo il lettore CD e il primo CD proprio che ascoltai nel mio impianto l'ho preso nel 90, mentre prima mi dedicavo ai vinili, anche perché quella tecnologia del vinile aveva raggiunto uno dei massimi livelli in quell'ambito. Quindi poi all'inizio soprattutto c'era molto da capire quanto il CD potesse essere un qualcosa di scalabile nell'ambito degli impianti, perché nasceva anche per dichiarata, voglio dire, per quanto avevano dichiarato le stesse case discografiche o le stesse aziende Philips e Sony, per entrare nelle case di tutti. Quindi i primi lettori CD costavano veramente poco rispetto a quello che era un lettore di dischi in vinile con fonorilevatore. Quindi per dire, non venne preso benissimo, e solo dopo alcuni anni le più grosse case nell'high end, che è il settore altissimo dell'alta fedeltà, iniziarono a produrre degli apparecchi che evidenziavano quelli che erano gli stadi da migliorare nell'ambito della lettura del CD. Perché ci tengo a precisare, il CD ancora adesso è un supporto, io ritengo, di altissimo livello. È tutto quello che c'è prima nell'ambito dell'incisione e dopo nella catena e anche soprattutto nel lettore che fa soprattutto la differenza. Certo. Poi magari avremo modo anche di parlare dell'alta definizione, di quello che è l'evoluzione successiva, però dico qui che il CD rimane a mio parere un supporto di altissimo livello.
Quindi insomma non lo facciamo andare ancora in pensione. Evidentemente a questo passaggio sono legati anche tanti aneddoti e tante curiosità, no? E a questo proposito voglio farvi ascoltare una cosa. Franco Fabbri, qual è la curiosità e l'aneddoto legato all'ascolto che ci siamo appena gustati? Almeno un brevissimo estratto per lasciare spazio a voi.
Sì, questo è l'inizio dell'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles, uscito nel 1967 nel regolare formato di album a 33 giri e ripubblicato poi nel 1987, 20 anni dopo. E la riedizione di Sgt. Pepper's è un po' un momento chiave dell'espansione del compact disc anche nell'ambito della popular music e soprattutto del vecchio catalogo che era immenso e che le case discografiche volevano mettere in commercio anche nel formato del compact disc. Accade però qualcosa di curioso, insomma, dal punto di vista, se vogliamo, filologico. L'album nel 1967 era stato mixato in mono alla presenza dei quattro Beatles e del loro produttore George Martin.
Certo.
All'epoca la versione mono era più importante, le cose sarebbero cambiate di lì a poco e poi tutti gli album successivi dei Beatles sarebbero stati mixati immediatamente in stereo, ma in questo caso si doveva fare una versione stereo e i tecnici la fecero per conto loro di notte, avendo avuto le istruzioni di fare un missaggio stereo. All'epoca però non esistevano quelle capacità mirabolanti dei banchi di missaggio di oggi che memorizzano tutto, per cui si può rifare un missaggio quasi automaticamente, e quindi fecero questo missaggio, potremmo dire, un po' a orecchio, ricordandosi quello che avevano fatto nel missaggio mono, ma commettendo degli errori, dimenticandosi certi effetti che avevano introdotto nella versione mono, eccetera. Per cui la versione stereo di Sgt. Pepper's è diversa dalla versione mono, che è considerata da tutti l'originale, no? Ma l'enorme successo della versione su CD ha fatto sì che da allora in poi la versione di riferimento sia diventata questa specie di falso che era la versione stereo. In alcuni casi ci sono addirittura pezzi in tonalità diverse, più veloci, più lenti, degli strumenti che appaiono e scompaiono, eccetera, perché dall'87 in poi tutti hanno ascoltato Sgt. Pepper's nella versione su CD e soltanto in tempi abbastanza recenti sono state rimesse sul mercato le versioni mono.
Certo, ma Giovanni, io quando presi il primo CD, avevamo tutti più o meno 18 anni, 19, insomma giù di lì, e mi ricordo, se mi colpiva questa cosa, che non si sentiva il fruscio, no? Non si sentiva lo scrocchiare del vinile, no? E adesso addirittura, dopo questo ritorno almeno parziale del vinile per tanti amatori di questo supporto, invece insomma sembra che ci si ritorni a gradire questo crepitio, no? Insomma, ma alla fine, Enzo Carlucci, suona meglio il CD, suona meglio il vinile? È possibile rispondere a questa domanda che tutti gli ascoltatori si aspettano?
Allora, suona meglio il vinile ad altissimo livello. E per altissimo livello significa avere un sistema piatto, testina e braccio di svariate migliaia di euro. Bisogna avere anche la catena conseguente, però se parliamo solo di sorgenti, a mio parere suona meglio il vinile. Perché? Perché è anche, tra virgolette, equalizzabile rispetto all'impianto, quindi si può fare sostanzialmente un fine tuning. Poi potremmo anche, fine tuning vuol dire anche poter intervenire, ad esempio, sull'altezza del braccio, sul peso di lettura e su determinati aspetti, anche gli stessi cavi, per cercare di adattarlo nel miglior modo possibile all'impianto. Se magari un impianto ha una connotazione scura, io posso equilibrarlo in maniera differente oppure esaltare determinate particolarità. Però questo implica il fatto di conoscere.
Certo, e portafoglio a fisarmonica.
Ma allora, in realtà poi ci sono dei lettori CD con convertitore esterno che anche loro costano svariate migliaia di euro,
nell'high-end
si sta parlando di questo livello. Diciamo che è una questione anche un pochino più di competenza, cioè a un certo punto il lettore CD lo prendi di quel brand, di quella marca e te lo tieni. Il vinile tu puoi personalizzare, puoi prendere il braccio di una azienda, il fonorivelatore di un'altra azienda e la base di un'altra azienda. Poi volevo solo dire una piccola cosa su quello che è il rumore. È vero, il fruscio è virtualmente eliminato dal punto di vista del CD, però i crepiti ci sono nel CD e sono ancora più fastidiosi quando il CD è lievemente rovinato,
certo.
Sono ancora più fastidiosi rispetto a quello che è il crepitio di un vinile, sostanzialmente. Quindi su questo, ecco, era stata detta un po' una bufala iniziale. Primo, beat is beat, e secondo, il fatto che fosse il supporto eterno. Ecco, io purtroppo ho dei primi CD dove il supporto assolutamente non è eterno,
è vero.
Non riesco a leggerli perché il policarbonato si è deteriorato.
Certo. Giovanni?
Enzo Carlucci, tutte queste notizie che ci hai dato sono, come dire, anche entusiasmanti. Ci mettono di fronte alla necessità di avere una maggiore competenza rispetto alla fruizione del CD, almeno per quanto riguarda il vinile, ma proprio il mercato in questo periodo, almeno a noi, sembra riproporre con forza il vinile anche con, diciamo così, strumentazioni a costi non particolarmente elevati. È una trappola, non ci dobbiamo cadere in un piatto che costa qualche centinaia di euro, visto che quello che ci prospettavi prima era la ricerca della qualità, proprio grazie anche all'assemblaggio di elementi prodotti da aziende diverse.
Allora, io in realtà penso che per l'entry level adesso ci siano aziende che producono piatti di livello budget, di buona qualità. Cioè, io penso, non so, adesso pubblicità, la Project che produce un piatto che viene venduto a poche centinaia di euro con un testine Ortofon, che è un'azienda storica. Ecco, per l'entry level secondo me è una cosa molto buona, anche perché poi la passione cresce, non so come dire.
Certo.
Quindi in realtà quello che era l'entry level di 30 anni fa suonava molto molto peggio rispetto all'entry level di adesso,
di
nel
certo.
vinile. Quindi no, sinceramente penso che la qualità media si sia alzata e non sia una trappola. Ecco, bisogna stare molto attenti perché in realtà le altre bufale che si dicono, cioè che il vinile ha un suono più dolce, ha un suono più
caldo,
ecco, queste sono veramente bufale, sono luoghi comuni, assolutamente, esattamente come beat is beat per il CD e il fatto che non si sentissero i crepiti.
Certo.
No? Quindi poi potremmo aprire un simposio sull'argomento.
Purtroppo il tempo stringe, ma forse abbiamo ancora un'ultima domanda per il nostro Franco Fabbri. E, beh, il passaggio dal vinile al CD, appunto, l'abbiamo almeno sommariamente un po' descritto. Adesso invece, negli ultimi tempi, abbiamo vissuto un altro importantissimo passaggio, che invece è quello della musica digitale. Io per esempio stesso fruisco di una piattaforma che non è quella, diciamo, più comune di Spotify o simili, che offre una qualità in altissima definizione, quindi dal punto di vista almeno numerico più alta rispetto a quella del CD, e mi sembra una sfida che è stata un po' mancata, no? Perché di fatto la qualità media si è abbassata sia nei termini dell'utilizzo, diciamo, dei supporti più comuni, che anche quella della fruizione. Quindi i ragazzi per esempio ascoltano con le cuffiette, magari dividendosi una cuffia con l'amico, quindi ascoltando solo il canale destro e il canale sinistro. Che ne pensi, Franco?
Ma penso che per parlare di alta fedeltà bisognerebbe prima di tutto stabilire fedeltà a cosa, perché questo concetto è stato introdotto per la prima volta da Edison, diciamo come concetto commerciale negli anni 20, per indicare la fedeltà diciamo della riproduzione di un evento dal vivo. No? La pubblicità dei dischi di Edison era passato a questo formato alla fine, dopo il cilindro, era che la qualità della registrazione era indistinguibile da quella della musica suonata dal vivo,
certo.
Che era un grande imbroglio in realtà, ma si basava su quello che il pubblico voleva sentire. Ci sono delle cronache di queste presentazioni commerciali che Edison faceva, che si chiamavano tone tests, prove del suono, dalle quali risulta che il pubblico non era capace di distinguere se quello che stava suonando dietro un velario era un grammofono di Edison o era un cantante accompagnato dal pianoforte, che è totalmente assurdo, ma come ha spiegato uno studioso di Sound Studies, Jonathan Stern, noi mettiamo in campo, quando ascoltiamo qualunque cosa, delle tecniche uditive che ci fanno mascherare quello che non vogliamo ascoltare e invece concentrare su quello che vogliamo ascoltare, no? Io ascoltavo i miei dischi di vinile negli anni 60 e 70, erano pieni di fruscii, ma io quei fruscii non li sento. Se adesso rimetto sul piatto quei dischi, per me è insopportabile il rumore della puntina, no? E poi aggiungo, nella popular music la fedeltà è la fedeltà a un master registrato in studio, non è la fedeltà rispetto a un'esecuzione dal vivo che magari non è mai esistita. No? Quando io ascolto una registrazione ad alta fedeltà di Sgt. Pepper, so dell'ultimo album, non so, dei Radiohead, quello che mi interessa è sentire come loro sentivano nello studio, non quello che suonavano.
Perché
insomma, quell'oggetto sonoro lì non è mai esistito,
non è mai esistito,
separato dal nastro, no?
Discorso molto affascinante, sarebbe
c'è materia
bello
per un convegno,
sicuramente un convegno, e chissà, magari anche un'altra puntata di Voi che sapete, per tornare su questi argomenti che insomma sono affascinanti, penso un po' per tutti. Che dire, siamo in chiusura, grazie ai nostri ospiti, grazie a Enzo Carlucci che è tornato con
grazie
noi a Voi che
a
sapete
voi.
E naturalmente grazie a Franco Fabbri, a prestissimo,
a presto, alla prossima,
grazie a voi, grazie. Arrivederci.